essere paziente e tutto governo sia tutto misericordia, anche se pecchiamo siamo tuoi, perché conosciamo la tua potenza, ma non peccheremo più perché sappiamo di appartenerti. Conoscerti infatti è giustizia perfetta, conoscere la tua potenza è radice di immortalità. Ma tu, inizio potentissimo di questo capitolo, il capitolo primo e quattordicesimo, si parla degli idoli e si dice il male che fanno nel mondo gli idoli. Quando uno sbaglia Dio, rovina la sua vita e quella degli altri, perché ad ogni immagine di Dio poi corrisponde un'immagine di uomo. E dopo questa pagina pesantissima del capitolo quattordicesimo, ma dopo sarà così anche nel quindicesimo, c'è questo gioiello che comincia così, ma per dire finalmente ho trovato uno diverso, uno che mi fa respirare l'infinito, dicevo, un atto, la confidenza. E proprio questi versetti raccontano in maniera potente un rapporto d'amore, l'alleanza, la comunione tra Dio e Israele. Ed è uno scoppio di aggettivi e pronomi possessivi, ma tu, nostro Dio, sei il tu, sei paziente, governi, poi anche se pecchiamo siamo tuoi e conosciamo la tua potenza, ma non peccheremo più perché sappiamo di appartenerti. Questo scoppio di aggettivi e pronomi possessivi dice un rapporto, questa è la questione. La fede è un rapporto con Dio. E questo fatto che non passa profondamente a livello di esperienza cristiana e questa avventura dell'amicizia con il Signore Gesù toglie al cristianesimo il fuoco e toglie l'acqua zampillante, toglie il gusto dell'esperienza cristiana, toglie la grandezza della vocazione cristiana. Ci abbiamo a che fare con Dio, abbiamo una storia con Dio, abbiamo un'alleanza con Dio, abbiamo un'amicizia con Dio. E notate, questo Dio è paziente. Capite la novità? Gli dèi erano vendicativi, erano tremendi. Basta leggere la mitologia greca di quelle vendette, di quelle cattiverie, di quelle preferenze. No, il nostro Dio è paziente. E soltanto chi ama sa essere paziente. Conoscerti. Non dice un rapporto intellettuale, una scatola cranica, dice un incontro, uno stupore, una tenerezza, una profondità. E su due frasi vorrei fermare la vostra attenzione questa sera. La prima, potentissima, ma non peccheremo più perché sappiamo di appartenerti. Tremenda questa cosa, affascinante. Dire, ma non peccheremo più. Ma cosa dici? Quando ogni uomo è peccatore. E subito chi ha un po' la Bibbia nell'orecchio si accorge che c'è in prima Giovanni 3,6 la stessa cosa. Chiunque rimane in lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha mai visto, né mai conosciuto. Chi pecca non ha conosciuto il Signore. Guarda, pensare, la nostra vita ha a che fare con il peccato. Ogni liturgia comincia con il confesso, l'atto di pentimento. Quando siamo alla comunione diciamo, non sono degno che tu entri nella mia vita, nel mio cuore, nella mia libertà. E qua c'è scritta la cosa opposta. Ma non peccheremo più, ma perché sappiamo di appartenerti. E questi ragazzi magari possono ascoltare questo racconto antichissimo, ma che spiega bene questa frase. Si racconta che le sirene, affascinanti e demoniache abitatrici di un'isola a occidente delle grandi acque, metadonne e metauccelli, con la malia del loro canto, seducevano in maniera irresistibile i naviganti che passavano da quello stretto di mare e li facevano perire tutti contro gli scogli. Nel suo viaggio di ritorno, Ulisse tappò con cera gli orecchi dei suoi compagni perché non li udissero e ne fossero seduti, quanto se si fece saldamente legare all'albero maestro per sentirne la voce senza subirne le conseguenze disastrose. Orfeo invece intonò un canto più melodioso che incantò le sirene, lasciandole mute e di sasso. Ora voi capite bene, per non lasciarsi ingannare dalle sirene, cioè da idoli, da cammini sbagliati, anche magari seducenti, non basta mettere, dice questo testo, la cera negli orecchi, così non sento. Non basta legarsi all'albero maestro per stare fermo, per non muovermi. Non basta il dovere, non basta la scienza, arriva la Quaresima. Se impostiamo un cristianesimo sul dovere, sulla scienza, ce la faremo mai, mai. Occorre invece il canto migliore. E cos'è il canto migliore? Perché sappiamo di appartenerti, sappiamo. Occorre una grande coscienza dentro di noi. Occorre avere la coscienza, cioè la consapevolezza che qualcosa di grande è capitato, può capitare dentro di noi. E questa coscienza è la coscienza di un'appartenenza, di essere abitati da Dio. È come quando un papà, una mamma è innamorato pazzamente, essendo occupato dalla donna che ama o dall'uomo che ama, può dare tutto il mondo, è già pieno. È ricco, è straricco, non cerca altre avventure, perché è innamorato, è pieno di quella persona. Ora, il cristiano, abitato da Gesù Cristo, abitato da Dio, ha dentro di sé questo canto migliore, per cui il canto deve essere molto bello, non riesce a vincere, e quindi si supera la tentazione. Sentivo oggi alla radio una canzone che diceva che non si può resistere alla tentazione. No, noi diciamo che si può resistere. La tentazione dice che siamo liberi, è qualcosa di bello, vuol dire che interessiamo sia Dio che al diavolo, per usare un linguaggio molto facile, ma noi possiamo resistere alla tentazione, superare la tentazione, perché siamo figli di Dio, perché facciamo questa esperienza della presenza di Dio dentro di noi. Più uno è abitato da Dio, più con scioltezza, con leggerezza, danzando, vive la sua vita, anche nei momenti più difficili. Se invece perdiamo Dio, la vita ci spiace, le ingiustizie, la morte. Siamo così, siamo fatti fuori, siamo condannati a morte, e perché per noi. Se arriva Dio, ecco il mattino di Pasqua, ecco il tunnel, ma poi qualcosa si vede ed è un cielo terzissimo. Chiunque rimane in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto, non l'ha conosciuto. Il segreto è essere pieni di Dio, lasciarci amare da Dio, lasciarti riempire da Dio, dalla sua presenza, dal suo amore, dalla fede, dalla speranza, dalla carità. Seconda frase, ho finito, che vorrei sottoporre la vostra attenzione per il vostro silenzio. Anche se pecchiamo, siamo soli, siamo tuoi. Questo è tutto. Anche questa è un'altra prospettiva meravigliosa. Se la prima è con Dio, ho questa vocazione cristiana, posso fare cose meravigliose, posso inventare la mia intelligenza, il mio cuore, posso fare un mondo diverso. Questa mentalità di speranza, questa è la certezza, qualunque cosa facciamo, in qualunque disperazione, quando anche siamo contro Dio, e noi non ci abbandona, siamo sempre suoi figli. Perché può essere molto bello questo cammino? Attraverso l'icona bizantina. L'icona bizantina, secondo me, è la nostra icona, è la nostra immagine, dice bene chi è cristiano, ma anche chi è nuovo. Il pittore di icone bizantine pregava di un anno, e questo poteva scrivere, noi diciamo dipingere, ma scrivere proprio la sua icona. Preparava la tavola, cosa che i bambini imparate bene, prendeva questa tavola di legno, poi stendeva su questa tavola di legno alcuni strati di gesso bianco. Quindi c'è questa tavola sopra il gesso bianco. Quando il fondo era liscio e candido, egli stendeva su questa tavola una foglia d'oro. Portava vestita della luce è diventata materia, ed è solo quando la tavola vestita di luce è diventata luminosa che il pittore spiega a strati successivi il colore delle figure. Sopra questo uomo proprio comincia a scrivere, mette il colore, mette le figure, così via. Noi siamo così, come immagini dipinte da Dio su un fondo d'oro. E questo dice Ernst Rocchi. Sotto un'apparenza oscura o festosa, ogni uomo sorge da un fondo d'oro. Ognuno di noi sorge da un fondo d'oro. Capite la grandezza della vita cristiana? Se lo coltiva dentro di sé. Queste notizie, questa idea, questa prospettiva di vita, la vita cambia, si illumina. Quindi, sotto un'apparenza oscura o festosa, ogni uomo sorge da un fondo d'oro, luminoso e prezioso, che la sua somiglianza con Dio. La vita è questa, la gioia e la fatica di liberare tutta la bellezza che Dio ha posto in noi, liberare tutta la luce che si porta in noi. Cammino liberante ascendente, cammino positivo trasfigurante. Laddove, e questo mi interessava per questa sera, laddove è caduto il colore, dove c'è stata avversione o ferita, non è il vuoto che appare, ma l'oro. La caduta dei frammenti, la fragilità, il peccato diventano una breccia attraverso cui può apparire il nostro oro profondo. Benissimo. E quando siamo in difficoltà, magari il nostro figlio, il nostro amico, collega di lavoro, dice non credo più, io non ce la faccio più, la vita mi schiaccia, mi rovina, il mondo è ingiusto, io ho sbagliato, ho fatto uno sbaglio enorme così. Dio ti vuole bene, il fondo d'oro ce l'hai sempre, anche se un po' rovinato, perché Dio appunto ti ha fatto suo figlio. E allora voi capite bene che quando leggeremo la domenica il Vangelo del Padre misericordioso di questo figlio minore, giovane, ricco, potente, che vuole andarsene nel mondo per cercare felicità, non nell'oceano di Dio, ma nelle pozzanghere, ecco che quando torna il papà fa la grande festa e dice, ma non hai sbagliato, lo sapevo, te l'avevo detto, e dice, si faccia festa, questo mio figlio che era morto e ti è ritornato in vita. Notate che dentro c'è un insegnamento veramente potente che dice che il nostro peccato è il peccato di un figlio. Tremenda questa cosa. Se avessimo un'idea di Dio proprio profonda, convinta, il nostro peccato è peccato di un figlio, ma per questo padre mai cesseremo di essere figli. Allora mi pare che il testo più bello l'abbia scritto Peggy su questo argomento. Io sono il loro padre, dice Dio, padre nostro che sei nei cieli. Mio figlio l'ha detto lui abbastanza, che sono il loro padre, io sono il loro giudice. Mio figlio l'ha detto loro, sono anche il loro padre, sono soprattutto il loro padre. Infine, sono il loro padre, colui che è padre, soprattutto padre. Padre nostro che sei nei cieli, colui che è stato una volta padre, non può più che essere padre. Essi sono i fratelli di mio figlio, sono i miei figli, sono il loro padre, e per tutta la mia eternità, eternamente, dice Dio, sono il loro padre. Capite? Se torniamo al cristianesimo così, con questo volto di Dio, con questa grandezza della vocazione cristiana, diventa bello dire la grazia a tutti che vale la pena essere cristiani, per godere la vita, per viverla profondamente e per vincere la morte. Riguardo al Vangelo, appena la parola, rispondendo a Gesù, dissero, non lo sappiamo, e Gesù disse loro, neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Una lettura di Gesù interessante. Libero, non risponde. Furbo, non risponde. Forse qualche cristiano libero in più e furbo in più farebbe bene alla Chiesa.